Buonasera a tutti, cominciamo pregando insieme il Salmo 16:15. Come al solito a cuore aperto. Salmo 16:15. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio.
Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene.
Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili e tutto il mio amore.
Si affrettino altri a costruire idoli, io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra il loro nome.
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita.
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, e magnifica la mia eredità.
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio cuore mi istruisce.
Io pongo sempre innanzi a me il Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare.
Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro.
Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Il salmo che abbiamo letto è il salmo molto usato nella liturgia pasquale, il salmo della resurrezione. Conoscerai che il tuo santo vede la corruzione, starai sempre alla mia destra. E oggi finalmente parliamo della resurrezione, che è il terzo movimento del battesimo. Il primo è il confronto con la croce, con colui che mi ama fino a dare la vita per me. E sulla croce muore il mio io di egoismo. Si comincia a vivere di quest'amore che si riceve, al quale si corrisponde. E poi abbiamo visto la volta scorsa, dopo aver visto le donne che contemplano la croce, ancora le donne che contemplano il sepolcro. Con te è importante questo luogo, essere consepolti, entrare nelle nostre profondità, dove tutti andiamo, e capire che lì c'è il Signore della vita, colui che mi ama, non il regno della morte. E poi, una volta entrate nel sepolcro, oggi entreranno nel sepolcro perché non c'è più la pietra, risorgere con Cristo, che è il terzo movimento, fino a sedere nella gloria con Cristo, già ora. E quindi parleremo della resurrezione. E prima di parlare della resurrezione, qualche premessa. La resurrezione non è la rianimazione di cadavere, come Lazzaro che è risuscitato per morire la seconda volta, come non bastasse una. Non è neanche la reincarnazione, ha nulla a che fare con la resurrezione. Così anche molti che ritengono la resurrezione qualcosa di vago, sì, vive il ricordo. No, si parla di resurrezione dei corpi, il fondamento del Vangelo. Benvenuti. Guarda, ti cedo la mia Bibbia, già che c'è qui l'altro in greco. Beh. No, vengo dalla Svizzera, ma c'è uno che viene da più lontano, il Filippo, dov'è? E c'è 3 settimane, siede lì dietro. Era qui a ascoltare fino a 3 settimane fa, poi impegnato altrove e adesso è tornato. E allora diciamo che la resurrezione ha nulla a che fare con la reincarnazione o con la rianimazione del cadavere, invece ha a che fare con un corpo il quale vive con un nuovo principio vitale che è lo spirito, che è l'amore. E vedremo cosa significa. Poi una cosa, un'osservazione banale che faceva Nietzsche, e la ripeto ogni tanto, che non è vero che Cristo è risorto, altrimenti i cristiani avrebbero un'altra faccia. Ed è difficile dargli torto su questo. Ecco. E Paolo stesso allora dice invece che se Cristo non è risorto dai morti, è vana la nostra fede, è vuota la predicazione, siamo i più disperati degli uomini e siamo ancora nel nostro male, nel nostro egoismo, nel nostro peccato. Quindi con la resurrezione del corpo sta o cade tutta la vita cristiana. È una premessa presa dal libro della Sapienza che riflette a lungo sulla rivelazione di Dio, e la Sapienza dice al capitolo 1, versetto 13-14, che Dio non ha creato la morte e non gode della rovina dei viventi. Anzi, poi ribadisce il versetto successivo, lui ha creato tutto per la vita e tutte le creature sono sane e non c'è veleno di morte nelle creature e gli inferi non regnano sulla terra. E come mai c'è la morte allora? E poi continua ancora Sapienza 11, 24 e 26. Tu nulla disprezzi di quanto hai creato e tu sei un Dio amante della vita. Ma allora perché c'è la morte? Con la morte è proprio la contraddizione a Dio, così come noi la viviamo. E ancora il libro della Sapienza 2, 24 dice che la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo. Cercheremo di capire perché. E poi ancora Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 15, versetto 56, dice che il pungiglione della morte è il peccato. Il pungiglione dove lo scorpione c'ha il veleno. Cioè senza peccato la morte non sarebbe nessun veleno. Ecco, che cos'è la morte, innanzitutto? Beh, certamente è un limite, no? Il limite della vita. Comunque noi siamo definiti dai nostri limiti, abbiamo un limite spaziale, grazie a Dio io finisco qui e se fossi largo fino lì mi muoverei con molta più difficoltà, e se fosse un po' più largo non ci starebbe lui, se fosse un po' più largo, cioè, chi si allarga o è morto una meva, insomma. Cioè, siamo definiti dallo spazio, ma dove io finisco non è che io sono finito. È il luogo o dove aggredisco l'altro e mangio l'altro, normalmente si fa così, cioè usare il confine, il limite per aggredire e difendersi, oppure il luogo dove accolgo l'altro e entro in comunione con l'altro. Quindi il problema è come vivo il limite, non che ci sia il limite, grazie a Dio che c'è. E poi abbiamo anche il limite di tempo, quello di spazio dipende in parte anche da noi. Possiamo invadere tutti gli spazi in infiniti modi e mangiare tutto e tutti, o far diete un po', almeno non mangiando il prossimo. Mentre invece il tempo non dipende da noi. Voi non c'eravate 70 anni fa, io c'ero, ma non dipende da me, dipende da mia mamma, e avanti e indietro all'infinito, e poi non ci sarò. Quindi abbiamo anche un limite di tempo, e mentre il limite di spazio è il luogo o di comunione o di lotta con gli altri, secondo che è vissuto secondo lo spirito di egoismo e di morte o di amore e di vita, così il limite di tempo è il luogo di comunione non con gli altri, col tuo principio, con gli altri. Da lui vieni e a lui torni. E anche lì puoi avere col tuo principio poi il complesso di mangiarlo, il complesso di Edipo, che poi va anche rivolto a Dio, l'uccisione del padre. Oppure anche lì vivi il tuo limite di tempo, non come la fine di te, ma la come la comunione con il tuo principio e il tuo fine, che è il senso della vita. Quindi il problema è come li viviamo. Per questo si può vivere il nostro corpo, il nostro tempo in modo divino, cioè come luogo di comunione. E poi, ancora un'altra cosa, e poi entriamo nel testo. E mentre nel racconto della passione tutti i Vangeli sono più o meno uguali, anche nella storia della vita di Gesù più o meno puoi concordare, almeno i tre sinottici e l'altro capisci che ci ricama con la sua memoria personale e la sua elaborazione, nella resurrezione tutti i Vangeli sono diversi, hanno le cose comuni, che c'è lui veramente risorto, che se proprio è vuoto, che è stato visto, che non l'hanno riconosciuto. Nell'orto era l'ortolano, sulla strada era il viandante per loro, sulla spiaggia era il pescatore, quando entra nel chiuso delle paure del cenacolo è un fantasma, cioè lo confondono con la loro proiezione più ovvia del momento, con quel che stanno vivendo. E poi lentamente anche chi l'ha visto l'ha riconosciuto attraverso la parola che spiega la sua passione e il pane, cioè l'Eucaristia, che è la memoria, sintesi della sua vita, del suo corpo dato per noi. Quindi questo c'è in tutti i Vangeli, però ogni Vangelo ha un'ottica diversa. Noi vedremo quella di Luca, adesso dal testo, e le altre sono queste, che mentre Luca si rivolge al non credente, che non conosce Dio, gli vuol mostrare chi è Dio, e quindi ha l'ottica dell'annuncio della fede per il catecumeno che arriverà alla fede. Quindi è la fede nella parola che ci salva. La parola che tramanda i fatti, chiaro. Mentre Matteo si rivolge già a una comunità giudeo-cristiana, allora il suo obiettivo principale è mostrare come Cristo si rivela all'interno della comunità e della vita nuova della comunità. Questo c'è già anche in Marco, ma in altra forma, non così esplicita. E così Luca, che è molto attento al fuori della comunità, alla missione, cosa che, alla quale pensa anche Marco e Matteo, ma Luca specificamente, e Gesù lo incontri nella missione. E Giovanni, che è l'ultimo di tutti, lo incontra in una quarta dimensione, che è quella dell'interiorità. E adesso leggiamo Luca, scusate, Luca l'ho letto ieri, e adesso leggiamo Marco. E state attenti alla traduzione anche del finale, e sappiate una cosa, che il Vangelo di Marco finisce dove finiamo noi stasera. Il testo che c'è dopo, che avete nella Bibbia, nelle note c'è anche un altro testo, è un testo aggiunto dove si fa la sintesi di tutte le altre storie di resurrezione degli altri Vangeli, perché Marco non fa nessuna storia di resurrezione e vedremo perché. Allora leggiamolo, e Marco 16:1-8.
È passato il sabato, Maria Maddalena e Maria di Giacomo e Salome comprarono aromi per venire a ungerlo. E molto presto, il giorno 1 della settimana, vengono al sepolcro, sorto già il sole. E dicevano tra loro: chi ci rotolerà via la pietra dalla porta del sepolcro? E guardando su, osservano che è stata rotolata via la pietra. Era infatti grande assai. Ed entrate nel sepolcro, videro un giovinetto seduto alla destra, avvolto in veste bianca, e si spaventarono. Ora egli dice loro: non spaventatevi. Gesù cercate, il Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove lo posero. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: vi precede nella Galilea. Lì lo vedrete, come vi ha detto. E uscite, fuggirono dal sepolcro. Infatti, le aveva prese tremore e terrore. E non dissero niente a nessuno. Temevano, perché
Se avete notato, il testo termina con la parola perché, che non si può finire una frase con la parola perché, e tantomeno un libro. Ecco, però Marco finisce così, e molti hanno fatto l'ipotesi che, essendo l'ultima pagina, sa che la prima e l'ultima pagina nei libri si sfoglia, cade, che fosse andata persa l'ultima pagina. Bisogna proprio essere soggetti tedeschi per fare questa ipotesi. Così recita a memoria, non ti cade l'ultima pagina. Cioè, Marco finisce proprio con questa parola perché, e vedremo perché finisce così. Cioè, è un libro che invece di chiudersi vuole andare al perché e ti apre al perché finalmente. È il grosso perché, che è l'enigma della vita. E vedremo perché fa questo così. E tra l'altro, se ricordate, tutto lo stile di Marco è impostato sul segreto messianico. Cioè, quando tu credi di aver capito qualcosa del Messia, di Gesù, subito dopo dice non dirlo a nessuno. Perché? Perché è vero, sì, ma il contrario. E quindi è un Vangelo che spiazza tutte le certezze acquisite, e qui vuole spiazzare l'unica certezza che tutti abbiamo. L'abbiamo messa nella tomba e lì sarà. Perché da lì nessuno ci scappa. L'unica certezza che tutti noi abbiamo è la memoria della morte. Tant'è vero che il primo segno che esiste, qui anche probabilmente anche la parola sema, insomma, è il segno dove c'è un corpo, un defunto. Il primo segno culturale, cioè. La prima cosa significativa che ognuno ha presente, perché tutti finiremo lì, ma tutti vogliamo evitare quello. Bene, adesso le scene sono molto semplici, sono sempre queste tre donne che hanno contemplato la croce prima, poi una se n'è andata e le due sono state al sepolcro, ora le ritroviamo tutte e tre. Allora vediamo un po' i vari passi che arrivano a quel perché. E perché finisce così il racconto di Marco?
È passato il sabato, Maria Maddalena e Maria di Giacomo e Salome comprarono aromi per venire a ungerlo. E molto presto, il giorno 1 della settimana, vengono al sepolcro sorto già il sole. E dicevano tra loro: chi ci rotolerà via la pietra dalla porta del sepolcro?
Ecco, abbiamo già visto che queste tre donne rappresentano tutta l'umanità, la Chiesa, sono quelle persone che hanno contemplato la croce, hanno contemplato quest'amore e hanno colto quest'amore, ora aspettano che passi il sabato, non ci si poteva muovere il sabato, e passato il sabato comprano aromi e vanno per ungere Gesù. Ecco, le prime parole: è passato il sabato. Il sabato è l'ultimo giorno della settimana, è il giorno del riposo di Dio. E Gesù passa l'ultimo giorno della settimana, dal venerdì sera al sabato, lo passa nel sepolcro. Lì è il suo riposo. Perché? Perché Dio fin dall'inizio è in cammino per cercare Adamo e ogni uomo che si è perduto. Finalmente nel sepolcro li trova tutti e li può riposare. E lì fa festa. E lì vince il regno della morte e porta la vita a tutti i morti. Quindi lì finalmente incontra chi da sempre ha cercato. Ed è già passato il sabato, perché noi ormai viviamo nel tempo in cui ognuno già è stato trovato e la morte già è vinta. Ma le donne non lo sanno, perché vanno al sepolcro, hanno comprato aromi per ungerlo. Comprano profumi perché pensano che puzzi, punto primo. Secondo, vi richiama qualcosa questo profumo? La passione era cominciata con la unzione di Betania, con questi 300 denari di profumi dati al vivente come segno d'amore, e Gesù aveva detto: questo è l'anticipo del Vangelo, dare al vivente. Questi invece si aspettano un morto. È l'unica certezza, no? È morto, quindi basta. Però lo amano. Vive, ma nel loro cuore, però è morto. Risorgerà l'ultimo giorno, va bene, però è morto. E loro lo amano e non sanno che è vivente. E anche molti cristiani in fondo vivono una grande devozione per Cristo, la Madonna e tutti i santi, anche per Dio e per lo Spirito Santo. E però è più una religione di incenso e di profumi, cioè fanno delle cose per loro senza capire che loro sono vivi e sono loro che fanno per noi, senza incontrarli. Cioè non è che la nostra preghiera è un cercare di fare rendere un culto a Dio, perché se non gli diamo il culto poi chissà cosa succede. No, la nostra preghiera è incontrare il Figlio che ci ha amato di amore eterno, e nel Figlio incontrare il Padre, e lì avere il suo stesso amore, lo Spirito Santo, e lì entrare in comunione con la Trinità. Cioè la nostra preghiera è comunione con l'Invivente e con la pienezza di vita, ed è entrare nella famiglia della nostra verità, che siamo figli di Dio, ed è trovare, incontrare Dio nella nostra vita. Tra l'altro, la preoccupazione dei Vangeli è non raccontare come Gesù è risorto. Sapete perché non lo raccontano? Se lo raccontassero direbbero una menzogna, perché nessuno dei discepoli ha visto. Loro hanno incontrato il vivente, hanno visto che non era stato rubato, perché ha controllato, poi c'erano anche le guardie. E poi l'hanno incontrato vivo e non l'ha riconosciuto, e poi hanno imparato a riconoscerlo e vedremo come. Quindi il problema è incontrare il vivente, perché se tu incontri la pioggia quando esci ti bagni, se incontri il sole ti scaldi, se incontri la vita vivi, se incontri la morte muori, se incontri l'amore ami. Il problema è incontrarlo. E Marco ci dice il primo modo di incontrarlo, che è quello fondamentale, che anche gli altri suppongono, e vedremo. E vanno il mattino molto presto, il giorno 1, e c'è in greco invece di primo, e quando si parla del racconto della creazione, il primo giorno nella nostra Bibbia è tradotto primo giorno, invece in ebraico c'è giorno 1, non prima. Il giorno della luce, perché il giorno 1 contiene già tutto, non è il primo di tanti, è il giorno unico, perché ormai c'è un unico solo giorno che non ha più tramonto, è il giorno della vita, è il giorno dell'incontro, è il giorno della pienezza dell'incontro. Vengono al sepolcro, sepolcro in greco è la parola mnemeion in Marco, che è la stessa parola della nostra memoria, la stessa radice anche di morte. Il nostro ricordo è che dovremo morire e finiamo lì, e sappiamo che questa è la nostra sorte. E loro vanno lì allora sicuri che l'unica certezza è che è lì. Sa, nascere capita, ci è capitato, non sappiamo perché proprio a noi, che è una bella cosa. Morire sicuro che è l'unica certezza. E non è secondario, perché tutto ciò che fa l'uomo è in vista di come vincere la morte, perché è desiderio di vita. E però è ricordo di morte. E allora vanno lì, al sepolcro. Il sole è già sorto, ma non si accorgono, e non tramonterà più il sole. E dicevano, chi ci rotolerà via la pietra della porta del sepolcro? E dice l'altro evangelista, ed era molto grande, quindi non era capace di rotolarla via. E questa pietra che chiude tutti nel grembo della madre terra, da cui siamo usciti, e tutti li finiamo. Ed il loro problema è come levarla momentaneamente per introdurre un po' di profumo e poi chiudere. Quindi queste donne hanno un grande amore, molto pie, molto devote, molte religiose, come molte persone religiose che fanno tante pratiche pie di amore, ma incontrano il vivente. E adesso vediamo cosa trovano.
E guardando su, osservano che è stata rotolata via la pietra. Era infatti grande assai. Ed entrate nel sepolcro, videro un giovinetto seduto alla destra, avvolto in veste bianca, e si spaventarono.
Ecco, la prima sorpresa molto spiacevole è che vedono rotolata via la pietra. ed era grande assai, grande sì, contiene tutta l'umanità sotto. E quindi entrano pensando cosa sarà successo, l'avranno rubato, non so cosa sarà. Dentro, nel sepolcro, si aspettano che cosa? Ci si aspetterebbe il morto, no? O almeno i segni. Invece trovano un giovinetto. C'è il contrario del morto. Poi di questo giovinetto si dice seduto alle destre, per sé in greco, e la destra è l'attributo del potere, della potenza di Dio, cioè seduto nella piena potenza di Dio. E poi vestito di bianco, è la veste del vincitore, la veste della luce, la veste di Dio, della gloria. E si spaventarono, e lo spavento davanti a Dio. Che cos'è questo giovinetto? E questa parola esce un'altra sola volta in tutto il Vangelo. Quando Gesù nell'orto lo arrestano, c'era un giovinetto che lo seguiva, avvolto nel lenzuolo, e fuggì nudo. Qui torna vestito. Quel giovinetto probabilmente è Marco. Però qui questo è un angelo, difatti tutti diranno che è un angelo gli altri Vangeli, perché vestito di bianco e seduto alla destra di Dio, e l'angelo è quello che annuncia. Ma poi c'è qualcosa di più, vedremo, perché questo giovane seduto alla destra nel potere di Dio, vincitore della morte, del quale tutti hanno paura, è proprio l'apparizione di Dio, è Cristo risorto. Lo vedremo meglio dopo. Quindi qui è spiazzata la loro certezza, cioè c'è esattamente il contrario di quello che si aspettano. E il significato di ciò che è successo lo può dire solo la parola, come sempre, perché i fatti sono i fatti, capitano. E poi cerchi di capirli e di spiegarli con la parola, cercando di capirli e discutere. Adesso vediamo la parola che interpreta il fatto.
Ora egli dice loro: non spaventatevi, Gesù cercate, il Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui. Ecco il luogo dove lo posero. Ma andate, dite ai suoi discepoli, a Pietro, vi precede nella Galilea, lì lo vedrete, come vi ha detto.
Ora sentiamo che annuncio fa questo giovane, questo angelo, questa figura divina. La prima è non aver paura. Tutte le volte che Dio appare dice non aver paura, non aver paura. E poi dice cercate Gesù, Gesù cercate. Ma certo, cerchiamo Gesù. Ormai abbiamo imparato a conoscerlo, abbiamo letto il Vangelo, l'abbiamo seguito, lo amiamo, cerchiamo colui che amiamo. Il Nazareno, proprio quello lì, non un altro. Il crocifisso è praticamente l'annuncio questo di tutta la fede cristiana, che Gesù, cerchiamo Gesù, il Nazareno, il crocifisso, quello che mi ha amato in quel modo, io cerco quello, dov'è? Bene, c'è l'annuncio, è risorto, non è qui. Noi possiamo andare ancora oggi al Santo Sepolcro e vedere che non è lì, ed è importante che non sia lì. Che se fosse lì non sarebbe vero che è risorto. Quindi proprio lui è risorto, proprio quell'uomo lì, Nazareno, Gesù, quello che fu crocifisso, è la sintesi della sua vita. Nazareth 30 anni, dove ha vissuto tutte le sue relazioni, e la croce è il risultato degli ultimi 3 anni, del suo cammino di donna ai fratelli fino al suo corpo dato per noi. Ecco, quel suo corpo dato per noi ormai non è più lì nel sepolcro. E dov'è? Anzi, è lì nel sepolcro come vincitore della morte che annuncia la vita. Ma dov'è che lo posso incontrare? Che, come vedete, fino qui, anche noi ci ritroviamo, anche noi cerchiamo Gesù, il Nazareno e il crocifisso, come le donne. E questo annuncio dice che è risorto e non è qui, anche per noi non è lì ed è sicuro, e che ci dicano che è risorto, ce lo dicono da 2000 anni, lo sappiamo anche noi. E vogliamo vedere dove l'ha messo, andiamo da 2000 anni a vedere, possiamo andare ancora, l'ha messo lì, ma non è più lì. Il problema allora è dov'è che lo incontro? Ed è il problema di tutto il Vangelo di Marco, dov'è che io incontro il Signore Gesù? Io non c'ero quando c'era Lui, dov'è che lo incontro? Egli vi precede in Galilea, lì lo vedrete, come vi ha detto. La Galilea la troviamo all'inizio del Vangelo. E Gesù, guardate cosa fa in Galilea nel capitolo primo, al versetto 15. Perché evidentemente il Vangelo è un testo e il finale ci rimanda all'inizio del Vangelo per essere capito. Troviamo per la prima volta al capitolo primo, al versetto 14, la parola Galilea e subito dopo cosa dice Gesù in Galilea. E si dice al versetto 14 che Gesù venne nella Galilea annunciando il Vangelo di Dio. E che cos'è il Vangelo? Guardate il versetto primo. Cos'è il Vangelo? Gesù, Cristo, figlio di Dio. Quindi Cristo annuncia se stesso. Vuol dire che Lui è la sua parola e nella parola incontro Lui. Come ogni persona la incontra nella sua parola, mica nelle mie idee, in quello che Lui mi comunica. Perché la parola è comunicazione totale di sé, se non è menzogna. Se è menzogna è uccisione dell'altro. Quindi Gesù è presente nella sua parola. Come ognuno di noi, si dice la verità. E la parola è il dono che tu fai di te all'altro. E cosa dice Gesù in Galilea? Annuncia il Vangelo e dice il tempo è finito, il regno di Dio è qui. Anzi, il tempo è finito vuol dire è giunto il momento di qui, di vivere in pienezza. Perché? Perché è già risorto. E anche tu puoi risorgere. E come fai a risorgere? Il regno di Dio è qui, c'è già. Come faccio a entrare se è qui? Basta convertirsi, cioè girarsi lì verso di Lui e credere al Vangelo. Credere al Vangelo che è Gesù vuol dire seguire Gesù. E allora comincia il Vangelo. E da lì comincia a leggere il Vangelo seguendo Gesù. E allora capisci che seguendo Gesù tutto ciò che Gesù fa lo fa per te. Sarà Lui che ti guarisce i piedi, che erano paralizzati dalle paure e dalle colpe, e ti fa andare a casa. Sarà Lui che guarisce le mani che erano chiuse nel possedere per ricevere e donare. Sarà Lui che ti guarisce l'orecchio che è sordo alla parola e otturato dalle paure e dalla menzogna per farti ascoltare la verità. Sarà Lui che ti apre la lingua, la bocca per comunicare, mentre prima ti serviva solo per fraintenderti e per litigare. È Lui che ti apre gli occhi per vedere la realtà, non per vedere le proiezioni dei tuoi deliri sugli altri. È Lui che ti restituisce a te stesso. E invece di raccontare la risurrezione, Marco racconta a metà Vangelo la trasfigurazione. Se cioè tu segui Gesù e ascolti la sua parola, ti accorgi che diventi la parola che hai ascoltato e tu sei trasfigurato. E nella trasfigurazione vediamo Gesù, Pietro vuol fare la tenda, trattenerlo, e il padre dice guarda, nessuna tenda, ascolta lui, se lo ascolti sei tu la tenda, sei tu uguale a lui, cioè risorgi tu. Non so se è chiaro questo, cioè che Marco si mette nell'ottica che è proprio la parola del Vangelo che ci salva. Mentre i greci cercano la sapienza, le persone pie, i miracoli, Dio ci ha salvato con la stupidità della croce e dell'annuncio, che è la potenza di Dio che salva tutti. E per questo Paolo non arrossisce del Vangelo, perché la parola di Dio è viva e efficace e produce ciò che dice. Ma non solo quella di Dio, anche la nostra produce ciò che dice. Se dice a uno sei scemo, o lo offendi, lo uccidi con la parola, o gli dai la vita con la parola. Proprio la parola è ciò che rende l'uomo simile a Dio, se è vero. Infatti oggi quasi va scomparendo la parola, si preferisce tutta la gestualità, ok, ma è pericolosa anche. Perché ciò che fa la differenza è la parola che c'è dietro. Uno degli esempi, no? Uno dei problemi dell'alimentazione è che non mangiando più insieme, non essendoci nel pane che si mangia la parola della comunione con gli altri, il mangiare da soli è un altro esempio. Vuol dire vivere da soli. Per cui quel cibo non sazia perché gli manca quella parola che sazia, perché cos'è che sazia? Diceva Gesù, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, che diceva il Deuteronomio. E facendo il verso la canna a questo dice, non di solo latte vive il bimbo, ma di ogni parola che esce dalla bocca della madre. Perché il vero nutrimento non è quello materiale, è il contorno, l'essere insieme, la parola d'amore che c'è, che fa la famiglia, che fa sì che il cibo sazi, se no non basta mai. Per cui o lo rifiuti, l'anoressia, o ne mangi all'infinito, ma non ti basta mai. E questo vale poi in tutte le relazioni, o le rifiutiamo, perché sai, non mi bastano, oppure ne cerco all'infinito e comincio a divorare le persone. Ecco, allora il fatto che noi incontriamo il Signore nella parola è il fondamento della fede, ma anche ogni persona la incontriamo nella sua parola. Con la fede nella parola che mi dice, che non mi inganni. E difatti dove c'è inganno c'è veramente tragedia, morte, violenza, dominio. Il principio di ogni relazione vitale che poi crea vita e nuova è proprio la parola e il dialogo. Giovanni 1,12 dice, il Verbo si fece carne, abitò tra noi, e poi la parola ha il potere di farci diventare figli di Dio. Cioè tu ascoltando chi accoglie questa parola, diventa lui stesso questa parola, figlio di Dio. E allora invece di parlarci della resurrezione, Marco, di Gesù, parla della nostra resurrezione. Cioè se noi lo incontriamo nella parola, cominciamo a seguirlo, amare, poi vedremo le varie tappe, ecco che avendo incontrato lui diventiamo come lui, figli di Dio. Quindi è la mia resurrezione che interessa a Marco. Lui è chiaro, è già risorto, non è lì. Ma come posso io essere con lui e come lui? Allora il finale del Vangelo mi rimanda all'inizio. Adesso posso capire tutta la vita di Gesù in modo nuovo, che il regno di Dio già è qui, non devo stare ad aspettare nulla, basta che finalmente la smetta di farmi le mie menate e guardi a lui invece che a me, comincia a seguirlo, andare dietro coi piedi, a guardare, ascoltare, vedere, seguire e vedere quel che capita. E mi capita quel che capita nel Vangelo, ai vari personaggi, che progressivamente, pezzo dopo pezzo, si rimonta. L'uomo nuovo a immagine di Dio risorta finalmente. Adesso vediamo il finale, la prima reazione delle donne all'annuncio.
E uscite, fuggirono dal sepolcro. Infatti le aveva prese tremore e terrore. E non dissero niente a nessuno. Temevano perché.
La prima reazione delle donne è che invece di andare, potevano andare al cenacolo degli apostoli, fuggono. E la fuga invece del seguire poi. E aveva detto non abbiate paura, invece paura e stupore. Aveva detto di annunciare, non dissero nulla a nessuno. Con questo grande miracolo delle donne che tacciono, termina il Vangelo. Poi lo diranno però. No, è la nostra reazione di incredulità. Cioè, invece del seguire Gesù si fugge. È la storia dell'uomo che fugge perché ha paura. Invece di aver fiducia ha paura. E invece di annunciare e comunicare, tace. Mentre prima durante il Vangelo sempre parlavano e Gesù diceva adesso tacete, adesso tacete. Più che dice adesso dite, no, questo è nuovo. E allora torniamo in Galilea, non perché, cioè vuol dire che il Vangelo non finisce qui. Adesso è nel tuo cuore questo messaggio, come un seme. Vedi cosa germoglia da questo seme. E vedrai, riprendendo il Vangelo, che la tua paura diventi fiducia, credere al Vangelo, che la tua fuga diventa sequela, comincia a seguire Gesù, che il tuo silenzio diventa annuncio perché hai sperimentato, e poi così via di seguito. E allora per questa sera ci fermiamo su questo testo e poi vedremo le due volte successive le tappe fondamentali per arrivare alla trasfigurazione, che è quell'esperienza di risurrezione che già dobbiamo fare in questa vita, che anticipo poi, è come uno che intravede il punto d'arrivo, dice beh, adesso so dove, verso dove andare. Ecco, e come vedete il testo è molto semplice, raffinato e di grandi sorprese, perché vadere il sepolcro, quella pietra di chi la tirerà via, è già via. Ho detto ci sarà il morto, no? C'è un giovinetto, vestito di bianco, splendido, seduto in piena potenza alle destre. Si spaventarono, il terrore proprio. E poi l'annuncio, non abbiate paura, Gesù cercate il Nazareno crocifisso. A questo punto anch'io, dopo aver letto il Vangelo, cerco questo Gesù il Nazareno crocifisso, mi interessa questa persona. Sappi, è risorto. Ma come è risorto? E dov'è che lo incontro? Qui era, qui l'abbiamo messo noi. Lui non è più lì. Andate, dite ai discepoli e a Pietro, perché a Pietro? Aveva già detto questa cosa dopo l'ultima cena, quando andava verso l'orto, che tutti resteranno scandalizzati per colpa sua, era un po' che l'ora prima, e Pietro diceva, tutti gli altri sì, ma io no. Dice, guarda, tu, prima che il gallo canti tre volte, e due volte mi ha rinnegato tre volte. Pietro dice, assolutamente no. Ecco, Gesù va avanti dicendo, comunque io vi precederò, dopo la mia risurrezione, vi precederò in Galilea. Allora ditelo anche a Pietro, che può venire anche lui tranquillamente, non abbia paura perché ha rinnegato, perché per quello siamo tutti uguali. Quindi proprio lo nomina espressamente, non abbia paura a venire. Poi è bello che le annunciatrici sono le donne, queste in tutti i Vangeli. Che però la prima reazione davanti all'annuncio è di incredulità, di fuga, di paura e di silenzio. No, è impossibile, è troppo grande, è vero. Ma perché è così? Perché spiazza, va oltre ogni nostro desiderio, chiaramente. E poi questa sorpresa del finale che ti rimanda all'inizio, adesso leggerai il Vangelo con occhio nuovo. Ed è bello, poi c'è molti livelli di lettura del Vangelo. Ogni volta che lo leggi, cambi tu stesso ottica, perché è come salire su una scala elicoidale, che è sempre, sembra sempre lo stesso giro, ma sei sempre più in alto, o più in profondità. Cioè capisci sempre in modo nuovo, diverso, le stesse cose. Come i giorni, sono sempre 24 ore. Ma c'è il rischio che uno magari, se non è così chiuso nell'autismo, capisca qualcosa ogni giorno che passa, o almeno che capisca come ero scemo ieri. Vuol dire che oggi capisco un po' di più, almeno come ero scemo ieri. Per cui è un Vangelo che è anche infinito a livello di testo, è l'unico testo scritto così tra libri, che suscita anche l'impressione della trascendenza di Dio, cioè stai tranquillo, puoi andare avanti all'infinito perché è bello, un'avventura che non si chiude. Cioè, è come la vita, perché se si chiude è la morte. Quindi questo non si chiude più ormai, questa è già la risurrezione, la trascendenza. Bene, qui interrompiamo e poi continueremo dall'inizio per vedere le tappe fondamentali che portano poi alla trasfigurazione.
Ci diamo qualche momento per rileggere il testo.
Sentiamo cosa questo testo vi ha suggerito nel cuore. E le donne non dissero niente a nessuno. Perché sono impaurite secondo voi?
Perché le avrebbero preso per matte se avessero raccontato.
Perché?
Le avrebbero preso per matte se avessero raccontato.
Ma pensate alla sorpresa, loro erano andate lì per ungere di profumo quel corpo e non c'è. Punto primo. Punto secondo, dicono che è risorto, e va bene. Ma dov'è? Ma perché è risorto? Perché è il crocifisso? Cioè, loro come tutti ancora non hanno capito che la croce, che la passione di Dio per l'uomo, un amore più forte della morte, è già la resurrezione. E devono entrare in quest'ottica nuova. Già sono vicine perché lo amano, e hanno capito che è segno d'amore. Ma pensano ancora che la morte sia più forte dell'amore. E devono fare l'esperienza lentamente e capire che è vero il contrario. Eppure ce l'hanno davanti, perché lì andava avanti il Cristo risorto, e quel giovinetto è il Cristo risorto, che è presente nella parola. Come gli apostoli, è quel pescatore, o è quel viandante per i due discepoli, o è quel fantasma, o è il giardiniere per la Maddalena che è lì nel giardino. Eppure è lui. Fino a quando non si capisce in profondità che Dio è amore e Dio ama la vita e l'amore è più forte della morte e la morte è vinta, e il dramma della nostra morte perché siamo chiusi nell'egoismo, che la fine di me è la fine di tutti, dove finisco io? Finalmente finisce una carogna, cominciano gli altri, ecco, comincia la relazione, comincia, no. Quindi è necessario davvero, adesso rileggendo il Vangelo, si capisce alla luce della resurrezione, come segno di amore della croce, si capisce tutta la vita di Gesù, che ci ha fatto camminare, riconciliandoci, con che cosa? Con l'amore della croce. L'abbiamo messo in croce, ci ha perdonato, cosa vuoi che di più di così? Che ci ha aperto la mano che era chiusa per possedere, si è impadronita anche di Dio. E dice, e beh, prenditi, io mi dono a te che mi prendi, prendi, questo è il mio corpo dato per te. E avanti, cioè, rileggi tutto il Vangelo adesso come il dono di Dio per te. E un po' alla volta allora capisci. E ciò che ci illumina, perché il punto d'arrivo del Vangelo è l'illuminazione, cioè la prima parte finisce con due miracoli del cieco, no, a due rate. E nella seconda parte non c'è nessun miracolo se non ancora un cieco, cioè l'illuminazione, cioè vedere la realtà. E la realtà la vedi se capisci l'amore di Dio per te, se no non la vedi, perché non sai chi sei tu, non sai chi è Dio, non sai chi sono gli altri, sono oggetto dei tuoi desideri, così anche il mondo è tutta cosa da possedere e distruggere, e invece no, ormai risorto è presente in tutte le creature, in tutte le persone. E tutto è dono suo. E lui è il vivente amante della vita. Siamo noi che amiamo la morte, cioè siamo egoisti. E allora il Vangelo ti dà quella conversione radicale che ti rende figlio di Dio. Cioè vivi già la vita da risorto. Sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Una vita nell'amore. E com'è la resurrezione? Noi siamo curiosi, ma conosciamo, ieri abbiamo letto a San Fedele i discepoli di Emmaus, no? Che sono due persone, che hanno i piedi ma stanno fuggendo, hanno la bocca ma per litigare, hanno il volto ma scuro. Immaginate un volto scuro, non esiste se non è illuminato. Hanno le orecchie per non capire e hanno la testa, Gesù li chiama scappati, cioè senza questa parte superiore che c'è appunto sopra il naso, che si chiama cervello, senza, e senza cuore. E lentamente attraverso la parola scalda loro quel cuore che era raggelato dalle paure per spiegare la passione, la croce, dove vedi quanto Dio ti ama. E allora queste persone si sgelano e cambiano radicalmente. Occhi, mani, piedi, orecchi, bocca, vita. Prima erano come gli idoli morti e adesso invece sono come il Dio vivente. Cioè vivono una vita piena. Chi ha già vinto la morte. Perché la morte non è più morte, è il mio limite e grazie a Dio che torno a casa. C'è solo qualche delirante che pensa alla vita biologica eterna. Quella è la condanna. La condanna alla vita eterna, non il premio della vita eterna. Cioè, è non accettare il limite, non accettare il limite è non accettare la propria identità e non, non accettare l'altro. Non accettare l'altro e non amare, è essere già morti. Ed è importante la resurrezione di Gesù proprio col corpo, perché ci fa capire che lo stesso corpo poi è importantissimo accettare nel suo limite sia di spazio sia di tempo. Cioè abbiamo un'età, dobbiamo avere l'età che abbiamo, non far finta di essere adolescenti a 70-80 anni, fan tenerezza, Dio mio, sono rimbambiti si chiamano. Che, come si dice in portoghese, apodrese mas non madurese, imputridisce ma non maturisce, non matura. Sentiamo cosa vi suggerisce questo testo, se vi viene qualcosa non in mente ma nel cuore.
A me quello che mi era colpito è questo profumo che non serve per il mondo, ma serve, va usato come diritto. E quindi l'amore va incluso nella vita, non nella droga che è morto.
Non per il caro estinto.
Un po' come vivere Dio anche nella gioia, non solo nelle cose, nel dolore, nella malattia.
Altrimenti quel profumo serve solo per coprire. Immaginate anche la scena, no? Che al centro del sepolcro, ti credo che è un po' dura, trovo un giovinetto splendido alle destre, non è che ha tante destre il sepolcro, non è né sinistra né destra, vuol dire nella piena potenza di Dio, con la veste bianca, la luce, dove c'è il nero del lutto della morte. E spaventa, lo spavento del sacro.
Ti aspetti di trovare la morte per la vita, quindi è una cosa veramente...
È tremendo, tremendo, perché la morte è l'unica certezza, mi togli quella cosa...
Esatto,
cioè...
ti togli tutte le certezze, devi ricominciare con altre certezze.
Sì. E davvero deve essere vinta questa falsa certezza dell'uomo, che la morte regna sovrana, tutto quel che facciamo è per scampare dalla morte, e per questo diventiamo egoisti, e per questo facciamo il male, viviamo male e moriamo male. Per questo è importante entrare lì e vedere che lì c'è esattamente il contrario. E poi uscire da lì e andare in Galilea nella vita quotidiana e vivere come lui, allora vedi cos'è la vita, è la vita da figlio di Dio.
E poi è la stessa. stessa cosa che è successa nella trasfigurazione, esatto. Perché lo vedono con vesti bianche splendide,
esatto, sì, la stessa scena,
scendono e non sono capaci di cioè stanno muti, non raccontano niente perché non hanno capito che cosa voleva dire la risurrezione,
sì. E Gesù dice allora non dite a nessuno prima che il figlio dell'uomo risorga dai morti, adesso dice ditelo a Don Luigi Compiuto. Ma lo potremo dire quando noi giungeremo alla nostra trasfigurazione, perché il problema è incontrarlo e diventare io come lui, allora posso trasmettere e annunciare, perché l'annuncio non è una parola, è la testimonianza di una vita, di ciò che hai sperimentato, allora lo racconti. Se l'hai sperimentato, cosa racconti?
Bisogna che anche la pietra che c'è nel nostro cuore venga trasformata.
Esatto. E ci vuole del tempo.
Eh sì, perché adesso vivo questa contrapposizione, cioè nel testo vedi la pietra no, srotolata, invece dentro la prima la sento ancora.
Sì. Ecco, ed è interessante, no, che il Vangelo di Marco si legge a più riprese. La prima è quello, è un testo, insomma, si legge da 2000 anni. Anche gli altri evangelisti hanno scoppiazzato da lui, in fondo, almeno il genere e anche il sistema, il modo di pensare, con variazioni sul tema. Quindi lo leggo per curiosità. Ma quando arrivo qui, qui saltano tutte le mie certezze. Cosa succede? Però adesso lo leggo con simpatia, perché questa è una persona che mi interessa, adesso lo cerco proprio. Torna in Galilea, va all'inizio del Vangelo e vedrai. Comincia a essere diverso anche per te, capisci perché dice che è finito il tempo da aspettare. Ormai il regno di Dio è qui, puoi vivere anche tu così. Ma io sono paralitico, appunto. Il primo miracolo sarà quello. Io sono come la suocera di Pietro col mio delirio di febbre che c'è nella casa di Pietro e di tutti. Mi passerà questa febbre e mi metterò a servire. Ma io sono lebroso, la mia vita è fatta per la morte. Sperimenterò che la mia vita non è per la morte, ma per la vita. Cominciando da dove? Dai piedi, comincio a camminare, non sono più bloccato dalle mie colpe, dalle mie cecità, ho la casa dove andare e far festa. Poi ci sarà il miracolo della mano chiusa, il giorno di sabato, che è il cuore chiuso, la mano è chiusa nel possesso, nell'uccisione, nella morte, che non sa ricevere il dono, che è relazione vita, non sa lavorare e donare. Così abbiamo la mano che è il potere di Dio. Terzo miracolo. Poi c'è quello del sordomuto, eccetera. Ascoltando la parola, finalmente puoi comunicare e parlare. E capisci la realtà dall'ascolto, e capisci l'altro. E lo accogli, e lo concepisci. E viceversa, e nasce la relazione. Poi c'è quello del pane, che in quanto condiviso dalla vita a tutti, in quanto posseduto, uccide tutti. E poi alla fine l'ultimo è quello del cieco, cioè finalmente apro gli occhi e davanti al pane, cioè all'amore che si dona di un Dio che mi ama così, che apro gli occhi, capisco chi è lui e chi sono io e finalmente non ho più le paure da chiudere gli occhi e proiettare sulle cose tutti i miei deliri, ma le cose sono quel che sono e sono fatte bene. E cominciamo a amarle e a goderle per quel che sono. E poi c'è le tre predizioni della passione nella seconda parte, che è il centro di tutto il Vangelo, la passione di Dio per me, è il confronto di vari aspetti della mia vita, nelle mie relazioni con le cose, con le persone e con Dio, come cane, eccetera. E poi arrivo finalmente alla passione, e c'è l'unzione di Betania, e contemplo, e poi sono in corridoio, che bello, Poi arrivo alla fine, questo perché? Torna all'inizio, vedrai che c'è un'altra lettura ancora più interessante e ti accorgi che è così. Ed è infinita. Perché sempre più ti immergi, ti battezzi in questo amore, in questa vita, e sempre più ne vivi. E la parola te la alimenta perché te la fa capire, ti accende il cuore, te la fa capire e vivere, insomma. Per cui è un Vangelo a struttura veramente divina, come c'erano degli studiosi francesi che avevano studiato per fare, credo, qualcosa alla televisione su questo testo, sono rimasti sorpresi dalla struttura di questo testo che spiazza certezze e alla fine ti termina così, spiazzando l'ultima certezza che è la morte, con un perché. cioè, è un libro unico che ti rimanda poi all'inizio e lo rivedi in modo nuovo, quindi è il segno per è un modo mirabile per indicare che la vicenda non si chiude mai e si apre sempre sempre di più, insomma, all'esperienza. Ed è bello che questo testo non è un catechismo che ti dà quattro idee sceme e poi dice adesso sono vaccinato su tutto. No, quando hai capito tutto, cioè tutto è detto, oddio, adesso capisco niente, devo immergermi e viverlo.
Il fatto che Gesù si mostri come risorto sotto forme diverse, anche questa cosa qua mi fa pensare che in fin dei conti voglia che lo cerchiamo anche in altri, sotto altre immagini, perché penso se lui si fosse mostrato così come era prima sarebbe stato tanto più facile.
Forse. Ma io non credo che le forme diverse, ognuno poi lo vede, almeno stando ai testi, lo vede col pensiero che è lui in quel momento. Cioè, non so, a me capita di vedere persone su come sono un po' miope, che le persone, non è che vedo le persone, vedo quel che mi aspetto di vedere in quel momento. No. E noi normalmente la realtà, non vediamo la realtà, vediamo quello che noi ci aspettiamo. Per cui sarà il giardiniere nel giardino, il viandante, in realtà è lui. Lo conosceranno da che cosa? Dalle ferite. La sua identità è la croce. Chiaro che ci sarà anche la differenza, non lo so, ma credo neanche. Perché la stessa persona è totalmente diversa quando la guardi con occhi diversi. E vi ricordo, c'era una signora dottoressa che veniva qui e io ero qui a tagliare la legna anni fa, ero più giovane, ero 30 anni fa, e pensava che fossi un giovane accolto qui, un po' così in difficoltà. Lei era uno che aveva letto anche dei libri di Silvano Pausti, ma non... E parlava con me, cercava Bruno Volpi, io chiacchiero un po' con lei, io dico alla circolare, e poi dopo, guarda là vai. E allora poi dice, però siete bravi questi giovani, sapete recuperare bene, sembra quasi normale. Ed è così, cioè tu vedi quello che ti aspetti, non è che... E poi con bontà dice, è quasi normale, difatti dice, tutti quasi normali. Ma è vero, no? Cioè, mi ricordo una volta che stavo scrivendo, proprio commentando il brano della suocera di Pietro che serviva, e allora le varie spiegazioni esegetiche stranissime che dicevano la più intelligente era che siccome le donne devono servire nella Chiesa, ecco che lei serviva. Allora il mio sospetto era che Gesù fosse donna, perché l'unica definizione che dà di sé, io sono in mezzo a voi come colui che serve. Figlio dell'uomo è venuto per servire. Servire è la manifestazione concreta dell'amore, il contrario del servirsi dell'altro. Quindi si identifica con Gesù. È la prima che identificazione con Gesù questa donna. E mentre poi scrivevo, anche noi normalmente... Quando vediamo una persona, la prima cosa che facciamo è: questa persona mi serve a qualcosa? A cosa mi serve? No, non è così. Se non neanche la considero per sé. In quel momento abitavo in Leoncavallo, si apre la porta, entra una che lavorava in segreteria a Selva e dovevo scrivere quell'articolo che io non... così dovevo tempo, ho detto, ho subito pensato, per lì può servirmi a scrivere questo articolo, dove stavo pensando che la prima cosa che ci chiediamo alle persone è a cosa mi serve, senza pensare invece chi è l'altro e cosa vuole l'altro e come posso servirlo. Ed è così, cioè siamo posseduti in fondo dall'egoismo, dalla paura, dalla chiusura, da non sentirci voluti bene, quindi strumentalizziamo gli altri come gli altri strumentalizzano noi, che è il mondo della morte, dove il limite invece che essere luogo di comunione è luogo di asservimento reciproco, di lotta per chi domina. Mentre nella resurrezione proprio comprendiamo quel tipo di morte, la crocifissione, il suo corpo dato per noi, fa del corpo stesso e del limite stesso estremo che è la morte il luogo di comunione e di amore massimo. Allora non c'è più morte, perché Dio è vita, ed è lì anche nel luogo dove noi lo ammazziamo, ma non è più lì.
Nella sacramento delle donne nel mettere dei limiti all'amore di Dio, anche se non ha fatto nulla di diverso da quello che aveva detto, mi sembrava che dico fosse chiaro, però è stato coerente. Eppure c'è questa incredulità e questa paura che davvero mi spaventa, ma che davvero si muore contro la vita di me e che davvero anch'io posso vivere con Dio.
Sai perché? Perché risponde al nostro desiderio questo, ma è eccessivo, non risponde alla nostra esperienza ancora, che siamo di qua. Se però facciamo il passo, vediamo che la nostra vita si trasfigura di giorno in giorno. Per esempio, essere tristi o sereni fa una bella differenza, come fra la vita e la morte. Aver senso o non aver senso, essere voluti bene o non essere voluti bene, intendersi o litigarsi gli uni con gli altri, cambia.
Di pensare questa paura che hanno trovando il suo proprio vuoto. Da un modo concreto si realizza tutto quello che vi ho detto. Mi sono arrivate, e maggior ragione è questo profumo che due giorni prima mi ha detto non serve, perché l'ho già usato adesso.
Sì.
Penso così anche con la paura, che ha veramente ragione.
Sì. E tutto il cammino del Vangelo sarà superare la paura che diventi fiducia. E nella misura in cui la paura diventa fiducia, tu puoi seguire, i tuoi piedi camminano finalmente, non sono bloccati. E nella misura in cui cammini fai esperienza, cambi occhi, orecchi, mani, piedi, e poi puoi annunciare, testimoniare, cioè comunicare all'altro ciò che hai ricevuto. Ecco, e adesso faremo ancora due volte per giungere alla trasfigurazione. Faremo l'inizio e le tappe per arrivare alla trasfigurazione. Dopo l'anno prossimo, al secondo martedì d'ottobre, vi va meglio il martedì o un altro giorno che non sia lunedì? A chi andrebbe bene il giovedì? A chi non andrebbe il giovedì? No, e si può andare a chi... No, 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 vedevo perché... No, per fare la lettura qui vi va meglio che giorno della settimana? Eh? Il giovedì può andare? Chi non può il giovedì?
Non può.
Ma che lettura di cosa? No, Marco, no, qui faccio solo Marco. A San Fedele faccio lunedì, comincio gli Atti degli Apostoli.
Si riprenderebbe.
Ah sì, 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 riprende.
Si riprende.
Ma ecco, io direi chi è venuto a puntate tardi può riprenderlo, ecco, almeno una seconda tournée è utile a tutti, perché il ritornare sulle stesse cose te le fa capire in modo nuovo. Quindi il Vangelo stesso vuole che tu rifaccia il giro almeno una volta, poi dopo lo farai altre volte altrove, ecco. Comunque, se vi è stato utile, se vi è stato dannoso non venite, se vi è stato utile, pensate sia utile anche a qualcun altro, diteglielo. E allora chiudiamo con un Padre nostro e poi ci rivediamo le volte prossime. Due.
Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. Buonanotte.